Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Nella colletta ricordiamo che nel battesimo, che abbiamo potuto comunicare per dono di Dio, anziché Egli ne ci ha elargito la sua stessa vita, nel battesimo che è immersione nella morte del Signore Gesù e resurrezione nella sua resurrezione, per godere pienamente della gloria della resurrezione, chiediamo al Signore di poter ogni giorno anche essere consapevoli della morte che anche in noi è avvenuta all'uomo vecchio, e perciò confessiamo le nostre colpe, confessiamo il nostro attaccamento a quell'uomo vecchio che in realtà, di cui in realtà ci siamo voluti spogliare nel giorno del battesimo.
Dal Vangelo secondo Matteo. Al capitolo secondo, i versetti dal 16 al 18. In quel tempo, quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva preso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Parola del Signore.
Con il brano di oggi quasi terminiamo i 2 capitoli, così chiamati, dell'infanzia di Gesù secondo della nascita e dell'infanzia di Gesù secondo Matteo, molto diversi dai capitoli dell'infanzia, negli stessi capitoli di Luca, all'inizio. Abbiamo trovato la genealogia di Gesù, che nel libro della genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide e figlio di Abramo, già qui in questa genealogia, appunto, che si rifà a Davide e ad Abramo, in realtà nella storia che viene raccontata e che uno può leggere fra le righe attraverso tutti i personaggi che vengono nominati, quelli conosciuti e anche soprattutto poi, ma che insomma ce ne sono anche tanti altri completamente sconosciuti nella terza parte. Comunque in tutti questi personaggi si può leggere la storia della fedeltà di Dio nelle sue promesse, in 2 promesse che vengono ricordate, che stanno a capo di tutto il Vangelo di Matteo: la promessa fatta ad Abramo e la promessa fatta a Davide. La promessa fatta ad Abramo: in te saranno benedette tutte le stirpi della terra. E la promessa fatta a Davide, che un tuo discendente regnerà sulla casa di Israele. E così Matteo le lega, non è una novità, non è una sua novità, ma comunque riprende questa visione, questo insieme delle 2 grandi profezie, e le vede realizzate in Gesù. E la storia della fedeltà di Dio alle 2 grandi promesse. E un secondo dato la promessa di Abramo, fatta da Abramo, va avanti, è mantenuta e anzi, come dire, è consolidata dalla promessa fatta a Davide del Cristo, del figlio di Davide, che sarà erede sul suo trono per sempre, come abbiamo letto tante volte nelle antiche profezie. In questo vediamo anche un precedente nel Salmo 72, spesso ricordato, che è appunto il Salmo regale di Davide, per Salomone, nel quale si racconta la figura del figlio del re che regge, che governa con giustizia, da re la tua giustizia, eccetera, e che regnerà con giustizia, e attraverso di lui in te si diranno benedette tutte le stirpi della terra ti diranno beato, insomma. E il Salmo 72 vede legate le due grandi promesse, come anche qui sono legate. Questo sta al principio di tutto il Vangelo di Matteo, e al versetto 18 appunto l'evangelista vede tutto questo realizzato nella figura di Gesù Cristo, e il modo in particolare in cui Gesù nasce è così, un modo così straordinario, così diverso da tutti quelli che lo hanno preceduto, dove abbiamo trovato anche nascite molto particolari, molto miracolose anche. Però non come la nascita di Gesù avvenuta in questo modo straordinario, e che per l'Evangelista è segno anche di una nuova creazione che non cancella ma porta a compimento, che raccoglie in sé tutte le promesse, e una generazione che mette in difficoltà anche Giuseppe, il quale attraverso dei sogni viene guidato da Dio a vincere la sua ritrosia, la sua indecisione, dovuta al fatto che lui voleva essere giusto, qui vuol dire secondo la legge, e quindi doveva comportarsi in un certo modo, non giusto perché buono. Non vuol dire questo, perché supera la legge, non vuol dire questo. È giusto secondo la legge, e infatti c'è il suo dilemma, perché se fosse giusto nel senso di buono, allora le conseguenze che doveva trarre dovevano essere diverse. È giusto, vuole osservare la legge, quindi si chiede dovrebbe fare una certa cosa, darle l'atto di ripudio, dare il divorzio, però la esporrebbe, e quindi decide di fare questa cosa, di lasciarla di licenziarla in segreto, ma anche questo però creerebbe molti problemi a Maria, e perciò interviene l'angelo che risolutamente gli fa decidere risolutamente di prendere in sposa Maria, non temere, perché ciò che è nato in lei è nato da Spirito Santo. E, insomma, l'angelo trova tutti gli argomenti per convincerlo, è nato dallo Spirito Santo, e poi si compie la promessa fatta per mezzo del Signore attraverso il profeta, il versetto 23, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio che chiameranno Emanuele, che vuol dire Dio con noi. E poi se questi versetti, come alcuni interpretano, fanno ancora parte della visione, del sogno di Giuseppe. Poi Giuseppe obbedisce, e poi c'è il racconto della nascita di Gesù, si dà già per data la nascita, il racconto della visita dei magi, i tre magi, che gli portano i doni, del loro incontro e della stella che li conduce dall'Oriente, che hanno visto e dell'incontro con Gerusalemme e con Erode il re, e poi l'adorazione e appunto la presentazione delle offerte, dei doni, e l'indicazione di andare, non tornare da Erode, la fuga in Egitto come viene raccontata, e dove Gesù deve fuggire, condotto dai suoi genitori, e in tal modo si adempie anche la profezia, quella profezia che diceva dall'Egitto, secondo il profeta Osea, ho chiamato il mio figlio. E qui non è una profezia cristologica, perché qui il titolo di figlio non è il Messia, qui rappresenta il popolo, è Israele che è in Egitto, è l'assunzione da parte di Gesù di tutta la storia, insomma, di Israele, e la possibilità di Israele, per Israele, in Gesù, di una nuova uscita dall'Egitto, di una nuova chiamata che realizza poi tutto quanto, tutte le profezie antiche, perché però avviene in questo modo così, con una fuga. E poi abbiamo il grido di Rachele, che viene ricordato oggi attraverso appunto l'uccisione di tutti quelli che i bambini dai 2 anni in giù da parte del re Erode. Così viene interpretata dall'evangelista ancora una volta con un richiamo a una profezia, però questa ora la vediamo insieme.
Un pensiero che mi è venuto ieri, a dire la verità, dall'Egitto, si può parlare anche dell'Alessio di ieri. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Allora, nel corso della messa del canone, ho sentito una frase che più o meno dice così: il Signore, che nella tua grande misericordia raduni tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Che più o meno è una frase che richiama questa qua. Allora ho pensato, mi viene spesso da pensare, anzi, come nella messa ci siano tutti i misteri della salvezza. E così mi sembra che sia una cosa molto bella.
Già che siamo ancora in quel versetto, mi sembra particolare che il brano di oggi, quindi questa decisione di Erode, questa ira, sia tutta una vicenda detta dopo aver già raccontato che è morto Erode. Il versetto 15 ci dice già che lui è morto e che Gesù rientra, appunto una chiamata dall'Egitto. Quindi adesso si apre la pericope di oggi, è una specie di racconto inserito che dice la grande nefandezza che compie. Poi il 19 riprenderà morto Erode, ecco l'angelo. E, insomma, mi sembrava che questo anticipo del versetto 15 faccia parte, sì, forse della conclusione del racconto, insomma, in qualche maniera serve dentro alla parola sulla fuga in Egitto, ma anche, insomma, racchiude già la figura di Erode dentro a questo contesto di morte. E lui, che ha così paura di essere soppiantato, però il suo è un regno di nulla, un regno di mortali che a un certo punto devono passare. E su questo, sulla strage degli innocenti, avevo trovato un bel testo che forse qualcuno avrà già visto in quelle raccolte dei padri. C'è un anonimo nel commento a Matteo, e dice che questo grido si è udito in Rama, la città di Saul, della tribù di Beniamino, figlio di Rachele, poiché a Betlemme venivano uccisi i bambini, là dove si trovava il sepolcro di Rachele, per questo viene introdotta Rachele piangente. E dice, un grido si è udito nell'alto, il grido relativo alla morte degli innocenti era inviato al cielo e perciò era ascoltato dunque nell'alto dei cieli. Così infatti ha detto Salomone, il grido del povero penetra attraverso le nubi e non viene meno finché non è ascoltato, Siracide 35. Così il povero, quando subisce una violenza da parte di un potente, sebbene non osi gridare a gran voce, ma pianga di nascosto, il suo grido silenzioso è ascoltato in cielo. Poiché Dio non ascolta prontamente il grido forte, ma quello giusto. Con il termine pianto indica il pianto dei bambini, con il termine urlo si riferisce alle grida delle madri. I bambini piangevano perché erano separati dalle madri, le madri gridavano perché erano private dei figli, quasi fossero portate via le loro viscere, e si poteva vedere un dolore più grande nelle madri che rimanevano in vita che nei bambini che morivano.
Perché non vuole essere consolata, e se non sono più, ha ragione, e se la consolazione viene soltanto quando vengono i tempi del desiderio e della ricostituzione di tutte le cose, come viene detto nel capitolo 7 degli Atti degli Apostoli. Lui gira con noi e va bene, gira con noi, e poi dopo il Vangelo finisce dicendo sarà con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. A ogni mondo sarà finito, sarà ancora di più, perché sarà venuto il Signore Gesù nella sua gloria. E qui sarà la consolazione piena.
Ma a me in queste due pericopi, in quella di ieri e di oggi, insomma, mi risuonavano un po' le parole che abbiamo letto nel Vangelo della Resurrezione secondo Luca, quando Gesù, dopo la Resurrezione, e dice ai discepoli: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi, bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Perché per due volte è detto che cioè tutto questo è avvenuto, sia la fuga in Egitto che la strage degli innocenti, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Quindi, come in questi eventi che sono così crudeli, come appunto è questa uccisione di questi bimbi innocenti, o anche la fuga in Egitto, insomma, c'è però un compimento delle parole del Signore. È un compimento del disegno di Dio. Allora veniva in mente anche un'altra parola di Gesù, mi pare nel Vangelo di Matteo, quando dice: non passerà un trattino e uno iota della legge, perché prima che tutto sia compiuto, che si compia in me. Quindi, come veramente sì, dietro tutto quello che a noi può sembrare così, così terribile, così atroce, c'è questo disegno di Dio che si deve compiere, c'è un significato più grande.
Vado un po' in questa linea, perché rileggendo tutto il capitolo 31 di Geremia, forse si capisce, perlomeno io l'ho inteso così, e cioè questa citazione si e proprio si innesta in un capitolo tutto positivo in cui il Signore promette che ricondurrà il popolo dall'esilio. Leggo così qualche versetto, dice così dice il Signore: ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada. Israele si avvia una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore, ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. Poi sotto, ecco, li riconduco dalla terra del settentrione, cioè da Babilonia, e li raduno dall'estremità della terra. Fra loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta, la partoriente, eccetera. Poi è tutto appunto di positivo, i canti, suoneranno i tamburelli, eccetera. Poi c'è la citazione: così dice il Signore, una voce si ode a Rama, un lamento e un pianto amaro. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata per i suoi figli, perché non sono più. Poi dice il Signore, trattieni il tuo pianto, i tuoi occhi dalle lacrime, perché c'è un compenso alle tue fatiche, oracolo del Signore, essi torneranno dal paese nemico. C'è una speranza per la tua discendenza, i tuoi figli ritorneranno nella loro terra. Ho udito a Efrem che si lamentava, eccetera. Poi, e quindi mi sembra che questo testo, che appunto nella sua drammaticità in realtà nasconda un grande mistero anticipato, e cioè la cattiveria, la malvagità di un re è in fondo un segno negativo che il sangue innocente redime. E quindi mi sembrava che appunto fosse tutto ancora una volta nella luce della Pasqua.
In questi primi capitoli colpisce moltissimo l'insistenza sul, quello che diceva all'inizio Sandro, sul compimento delle scritture, sul compimento delle promesse di Dio, e anche l'appartenenza di Gesù a questo popolo, il suo essere tutt'uno con la sua storia, il suo esilio che è ripreso poi anche nel, c'era anche già nella genealogia, si parlava dell'esilio, l'esilio di Gesù che richiama poi l'esilio del popolo. Però mi ha colpito poi anche moltissimo la figura di Giuseppe, quest'uomo a cui il Signore ha affidato il suo figlio, e lui ubbidisce a tutti i comandi. È veramente una figura di una mitezza, di un'obbedienza straordinaria. Ma oggi poi avevamo visto anche un po' di gioia, quella stella, i magi, che ci richiamava un po', perché noi siamo abituati a ricordare il presepe, i magi che portano i doni, tutto il mondo che si prostra davanti al Signore. Però questo brano di oggi ci porta a una tragedia, ecco, che accompagna anche la nascita di Gesù. Fin dalla nascita c'è una gran tragedia, che questi innocenti che muoiono danno un po' problema, richiamano un po' anche la morte di tutti i bambini ebrei con Mosè, quando si salva invece Mosè, il faraone che dà l'ordine di uccidere tutti. Ma è chiaro che dietro a tutto questo c'è sempre una speranza, perché se è compimento della scrittura, Geremia, quando parla di Rachele che piange, dice, porta poi anche la risposta del Signore, dice: trattieni il tuo pianto, i tuoi occhi dalle lacrime, perché c'è un compenso alle tue fatiche, e si torneranno dal paese nemico. C'è una speranza per la tua discendenza. Quindi noi sappiamo che è accompagnato da questo, però lì per lì, quando lo si legge, è una gran tragedia, ecco, pensare bambino per bambino, madre per madre, È così. Allora mi ricordo che una volta eravamo a Villa Pallavicini e c'era proprio questo Vangelo e era intervenuto Sandro Baldini e diceva, e c'era anche Don Giuseppe, e diceva appunto che questi innocenti che muoiono sono poi quelli che consentono alla storia di Gesù di realizzarsi, e quindi anche loro fanno parte di questa storia. Viene in mente naturalmente quello che abbiamo sentito ieri, quegli 800 trovati in fondo al mare negli scafi, nello scafo affondato, però non so se queste applicazioni sono giuste. Di certo anche questi bambini partecipano della storia scritta nella scrittura. Questa cosa fa un po' colpisce moltissimo, ecco, questa cosa. Ma sappiamo che c'è sempre la speranza, sappiamo che alla fine ci sarà un unico innocente che pagherà per tutti e che quindi la storia cambierà, però in questo momento è così. Che poi il suo popolo, i suoi discepoli, saranno chiamati ancora a morire anche loro.
Avete già detto di tutte le più che allusioni alla storia della liberazione dall'Egitto, del popolo, di come si sia condensato su Gesù tutto il popolo di Israele, ecco, e tutta la sua storia. Ci sono tante figure anche nell'Antico Testamento che hanno questo rapporto con l'Egitto particolare. Mosè fugge, poi torna per liberarlo, c'è Giuseppe che va in Egitto, in un primo tempo è venduto, poi dopo chiamando a sé i fratelli e segna una liberazione. Ma c'è anche un parallelo che io l'ho sempre un po' pensato con l'Apocalisse al capitolo dodicesimo. Vi richiamo solo due cose, forse è complesso, ma intanto c'è questa donna, questa figura della donna che fugge nel deserto dove Dio le prepara un rifugio, e poi alla fine di questo capitolo questo drago, come Erode, proprio usa lo stesso termine, si infuriò contro la donna, ma se ne andò a far guerra al resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti e che sono in possesso della testimonianza di Gesù. Cioè, mi sembra che questo infuriarsi delle potenze avverse di fronte a questi eventi puntuali della salvezza richiamino un po' anche questa guerra cosmica che viene svolta nei cieli. E allora paragono il furore di Erode, che quando capisce che si sono presi gioco di lui, anche nella liturgia bizantina c'è, cioè, questa cosa, quando il diavolo si accorge che con la resurrezione del Cristo si sono presi gioco di lui, è amareggiato, no? C'è questa illusione. E quindi penso che questa pericope di oggi un po' richiami a tutta la storia della salvezza, quella antica, ma anche quella di una redenzione ancora da venire nella sua pienezza.
Il pensiero che viene fuori da questi primi capitoli, che a me colpisce, in particolare il testo di oggi, è questo doppio piano in cui si svolge la storia, gli avvenimenti della storia, questo infuriare delle potenze, questa preminenza delle potenze di questo mondo, impersonato da Erode, dalla sua furia omicida, dalla sua brama di potere che non si ferma davanti a niente, neanche all'innocenza e dei bambini, e il pianto di Rachele e quindi il pianto di tutti. Qui Rachele, la madre di Israele, una delle madri di Israele, il pianto di tutti coloro che invece appunto sono privati dai potenti di questo mondo dei loro figli. E mi sembra che, così come nella genealogia di Gesù si vede appunto che ci sono queste donne, queste cinque donne, compresa Maria, che dimostrano, fanno vedere come poi lo sviluppo della storia, la storia di Dio, sia sempre altro, sorprendente, e che non si fermi davanti alle colpe degli uomini. Così anche qui questi bambini spargono il loro sangue, come era stato ricordato prima, in maniera inconsapevole, perché il Signore Gesù possa compiere la sua opera di salvezza, e sono un anticipo essi stessi del sacrificio di Cristo per la salvezza del mondo. La risposta che Rachele dà è il pianto, mi colpisce molto, non c'è altra possibilità che quello, che il pianto, ma il pianto però è ascoltato da Dio, come era stato detto.
È evidente che rimane un brano che colpisce molto, e probabilmente lo sforzo dell'evangelista è quello di dare un senso a un episodio che non ha nessun senso, e lo trova in questo versetto, appunto. Non abbiamo tracce, certo, come viene descritto qui, nella misura in cui viene descritto, uccise tutti i fanciulli in Betlemme e in tutti i monti intorno dai 2 anni in giù, quindi deve essere stata una cosa molto grossa, eppure non abbiamo testimonianze, se non qui, e anche gli altri evangelisti non ne parlano, quindi non sappiamo bene. Anche Giuseppe Flavio, il quale è interessato nella storia che raccoglie, che racconta, è interessato a mostrare tutta la cattiveria di questo re, la malvagità, l'efferatezza con cui compie le cose, tanto che appunto si dirà che è un re che addirittura uccide i suoi figli perché si sente minacciato dai suoi figli, perché gli possono portare via il trono, e tanto che ci si augurava, un augurio era che non essere figlio di Erode, perché essere figlio di Erode voleva dire correre dei rischi mortali. Eppure non registra questo, neanche Giuseppe Flavio lo registra, però evidentemente forse le proporzioni non sono state così come sono descritte, ma nell'intento dell'evangelista invece è un fatto che è stato significativo, che ha un grande contenuto, e soprattutto, insomma, mi pare che ancora una volta è Gesù con il suo popolo. Che rapporto stanno? Sì, la tradizione cristiana ha sempre visto come questi martiri che hanno dato la vita per Cristo, che l'hanno salvato, ma in realtà Gesù era già fuggito. È la malvagità di questo re che compie questo atto, è una conseguenza. Però sono unite, è unita a Gesù, anche la sorte di questi unita a Gesù, così, così cruenta, così ferata, così, così tragica, drammatica, violenta, ingiusta, si potrebbero dire tanti altri aggettivi. Anche a me colpiva, insomma, quel che diceva anche Giuseppina e anche altri. Rachele piange ancora, anche in questa volta, perché ancora non siamo giunti al compimento dell'opera del Messia, che qui viene già annunciato, il quale salverà il suo popolo. Ma finché non lo salverà, il suo popolo è un tutt'uno con la sorte del Messia. Pare molto, insomma, molto, molto forte l'affermazione molto, sì, molto forte, diciamo di più.